Buon pomeriggio a tutti da Giancarlo Lavella. È sabato 8 giugno e questa è la sigla di Non Solo Sport Anteprima. Apertura dedicata senz'altro direi al basket dopo il calcio. Ecco le sentenze del campionato di palla canestro, dove c'è un lieto ritorno, una conferma da una parte e un lieto ritorno, perché dopo i playoff assisteremo ad una finale tutta da gustare tra la Montepaschi di Siena, che è un po' la squadra da battere, che ha inanellato una serie di successi incredibili negli ultimi anni. È un ritorno perché dopo lo scudetto, allora si chiamava Banco Roma, del 1983, insomma la Virtus Roma è tornata in finale e contenderà ai senesi il massimo alloro nazionale. Ne parliamo subito con il nostro primo ospite, che è un esperto di basket, perché innanzitutto perché ha scritto un volume proprio sul Banco Roma dal titolo Banco, l'urlo del Palaeuro, riferito proprio a quella magica squadra. Magico è un termine che qui a Roma è molto di moda, soprattutto ecco per i colori giallorossi, ma insomma non si può fare un paragone col calcio. È un redattore del periodico Il Romanista, è Luca Pelosi. Buongiorno Luca.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ho detto tutto bene, insomma,
perfetto,
non mi pare.
Perfetto.
Ecco. Senti, è una sorpresa questa finale scudetto per la Virtus Roma, o perché in campionato, insomma, la squadra è andata bene, però non ha avuto, insomma, dei momenti di appannamento, pur riuscendo ad arrivare ai play-off.
Guarda, ti dirò che è una sorpresa che è cresciuta nel tempo al punto tale che adesso non lo è più. E provo a spiegarmi, questa è una squadra costruita con uno dei budget più bassi della Serie A per il mercato, che quando vinse la prima partita in stagione regolare a Pesaro, i giocatori negli spogliatoi si dicevano: meno male, abbiamo cominciato battendo una diretta rivale per la salvezza. E è una squadra che però è composta da giocatori che hanno scommesso tutti quanti su loro stessi, alcuni sono giovani e hanno voglia di emergere, altri sono serissimi professionisti che li hanno trascinati, una squadra che si è cementata nel tempo e che è soprattutto cresciuta nel tempo, che sembra quasi trarre forza dagli ostacoli che di volta in volta supera, fino a conquistare il terzo posto nella stagione regolare. È una squadra che adesso, a mio avviso, è uscita più forte dalla serie dei quarti di finale con Reggio Emilia e ancora più forte dalla semifinale con Cantù, perché riesce a esprimere delle potenzialità, delle cose, a far vedere che prima non faceva.
Quindi, insomma, un osso duro sicuramente per il Montepaschi, che è una squadra da battere sicuramente.
Assolutamente sì, guarda, l'ultima volta nel 2008 ci fu anche lì una finale Roma-Siena, ma Siena vinse facilmente 4-1. Siena secondo me è favorita per una serie di motivi, perché ha più esperienza, perché ha un roster più lungo, però sarà sicuramente più combattuta questa.
Senti, si può fare un parallelo tra quel Banco Roma di tanti anni fa e questa Virtus Roma?
Si può fare, nel senso che anche quella fu una squadra che piano piano fu scoperta dalla gente e soprattutto piano piano scoprì se stessa, si scoprì forte e prese convinzione strada facendo, che conquistò la città con quello che faceva vedere prima ancora che con i risultati sul campo che poi arrivarono, e ci sono anche tantissime coincidenze che veramente sembrano scritte dal destino. Un esempio qualsiasi: anche stavolta c'è la semifinale con Cantù, come fu nell'83, dove fu decisiva una vittoria esterna di Roma a Cantù, nel momento in cui, se avesse perso, sarebbe stata eliminata, cosa che è successa anche quest'anno. In gara 6 Cantù era avanti, se vinceva sarebbe andata in finale, e invece Roma vinse. Quest'anno è risuccesso, il miglior giocatore è stato Phil Goss di quella partita. Bene, Phil Goss è nato il 7 aprile 83, cioè lo stesso giorno della vittoria del Banco di Roma a Cantù.
Vabbè, insomma, chi vuole fare scaramanzia, insomma, ha tutte le carte per poter costruire i suoi pronostici.
Purtroppo sì. Che manca, come spesso, l'urlo del Palaeuro manca, perché purtroppo sembra che questa finale si giocherà al Palazzetto.
Infatti volevo chiederti questo. Che cosa ha costretto a lasciare il Palaeuro per trasferirsi al Palazzetto dello Sport del Villaggio Olimpico?
Ma guarda, soprattutto i costi certo. Dell'affitto sono stati alla base della scelta della società. Un peccato, perché poi per tutta una serie di motivi, diciamo, geocestistici romani, la Virtus tra il trasferimento all'Euro al Palazzetto perde sempre circa un 30% del proprio potenziale pubblico, questo lo dice la storia di questa società. però io penso che per questa occasione un investimento in più sarebbe stato più che mai utile, più che mai lecito, perché si sta costruendo questa squadra un patrimonio di simpatia che secondo me, a prescindere da come andrà la finale, si potrebbe ritrovare lo scorso anno. Il peccato è questo, di non dare la possibilità a tantissimi appassionati che vengono definiti appassionati dell'ultima ora, ma che in realtà non è neanche così, perché questa è una società che da 32 anni sta in Serie A ed è l'unica, a parte la Roma e la Lazio, a Roma, che ha questa continuità di alto livello. Ecco, e quindi, senti, un patrimonio di simpatia se lo è costruito.
Per i non addetti ai lavori, ecco, anche la finale si giocherà al meglio delle 7 partite.
Anche la finale al meglio delle 7 partite era una formula che è stata scelta per questi playoff dalla Lega, che a me non convinceva, perché mi sembrava uno scimmiettare troppo la NBA, che però devo dire ha regalato tantissime emozioni, e quindi forse su questo giudizio bisogna ricredersi.
Senti, un parallelo un po' tra il tifo degli appassionati di basket, di pallacanestro per dire l'italiana, e quelli del calcio, che vediamo sempre, insomma, di cui parliamo sempre più che altro per gli eccessi, purtroppo. Ecco, ho visto che, un po' come diciamo spesso anche per il rugby, che c'è un clima assolutamente pacifico nelle partite. Io mi sono trovato un paio di volte vicino al palazzetto dello sport proprio durante questi playoff, e insomma, i tifosi sia romani che della squadra ospite andavano tranquillamente a vedersi la partita con tanto entusiasmo, ma senza nessun rischio.
Guarda, questa serie tra Roma e Cantù, la semifinale, è stata veramente un esempio di quello che tu dici. Basti pensare che, per esempio, Gigi Datome, che è il capitano della Virtus Roma, che è stato premiato già come miglior giocatore del campionato, ogni volta che è entrato in campo nelle partite a Cantù è stato applaudito dai tifosi stessi di Cantù. E che quando ha in un certo punto addirittura ha segnato un canestro molto fortunato, ha chiesto scusa lui al pubblico di Cantù. C'è tra i due tifoserie un'amicizia di lunga data, e questo è stato bello anche vedere i tifosi che si ritrovavano insieme, romani e canturini, fuori al palazzo prima delle partite. C'è stato qualche problema in più nella serie tra Varese e Siena, questo sì. Però
poi sicuramente ci sono, ecco, dei campanilismi, qualcosa, insomma, qualche ruggine che sicuramente fa scoppiare qualche tensione, ma mi
però
pare,
guarda, esatto, sì. Di base secondo me c'è questo, che il tifoso di basket, oltre ad essere un tifoso della propria squadra in maniera non meno viscerale da quanto possa essere un tifoso di calcio, è anche un tifoso del basket. E quindi magari prima di far danni ci pensa su 3, 4, 5 volte, ecco.
Luca,
che il danno si ripercuoterebbe anche su di sé.
Luca, un'ultima domanda prima di cambiare argomento, e comunque prima di andarci a godere queste 7, non so, non sappiamo se saranno 7. Almeno 4, questo sicuramente. Ricordiamo, ecco, il tuo libro Banco, l'urlo del Palaeuro. Dimmi l'editore, così lo comunichiamo anche ai nostri ascoltatori, per chi volesse, ecco, ripercorrere le gesta di quella squadra che conquistò lo scudetto nell'83.
Ti ringrazio per l'opportunità. Sul libro è dedicato anche un blog che a questo punto colgo l'occasione di citare, si chiama bancoroma.blogspot.com, dove ripercorro un po' la storia di quella squadra e anche la Virtus di quest'anno, e dove ci sono tutte le informazioni per poter trovare il libro. Ci sono le librerie che lo distribuiscono, è un libro che tra l'altro è acquistabile anche online, e poi comunque sia basta anche mandare un'email per avere tutte le informazioni del caso. Costa 15 euro, sono 128 pagine, ci sono delle foto abbastanza rare, dei documenti che sono stati trovati che aiutano anche a ricostruire la storia di quella squadra, come nacque quella squadra e soprattutto come seppe, per ricollegare i tuoi discorsi, costruirsi un patrimonio di simpatia, perché in quegli anni lì, poi dopo, il paradosso fu che il Banco di Roma ha avuto più pubblico negli anni in cui non ha vinto, diciamo tra l'86 e l'88, piuttosto che negli anni dello scudetto e della Coppa dei Campioni, certo. Perché aveva saputo far sfruttare i successi più belli e gli anni più belli.
Erano gli anni appena successivi a quelli, insomma, dominati dalla Siemens di Milano, dalla squadra di Milano, adesso io ricordo solo
sì,
gli sponsor
gli anni,
e della squadra di Varese.
Se facevano gli spareggi, poi c'era Varese e c'era Bologna.
E c'era Bologna, certo. Senti, no, ti dicevo un'ultima domanda, ecco, per i non addetti ai lavori, diversi anni fa il format, diciamo, delle partite di basket è cambiato, ha reso più spettacolare questo sport, più veloce sicuramente, quindi ha aumentato in questo senso il numero degli appassionati.
Sì, questo sì.
Ecco, raccontaci un po' come è cambiato.
Guarda,
c'erano i due tempi.
Il basket ha questo paradosso per il quale le regole sono diverse tra l'America e l'Europa. Anche se piano piano ci si sta andando verso una certa uniformità.
Certo.
30 anni fa non c'era il tiro da tre punti, che ha reso più emozionante il gioco, ma in parte lo ha rovinato, secondo me, e c'erano due tempi da 20 minuti e soprattutto c'era il limite di 30 secondi per tirare, che rendeva molto più lente le partite. Per cui se il tiro da tre ha un po' imbruttito il gioco, perché dando una soluzione, perché in Europa l'hanno messo in una distanza un po' troppo vicina, un metro più corto rispetto alla NBA, e infatti da due stagioni la linea del tiro da tre in Europa si è un po' allontanata per renderlo un po' più difficile. E poi ci si è adeguati alla NBA, all'America, arrivando ai 24 secondi come limite per tirare, cosa che ha sicuramente velocizzato il gioco, insieme alla scelta di dividere le partite in quattro quarti da 10 minuti e non più in due tempi da 10. E questo sicuramente, insomma, si sta andando in una direzione che è sempre tesa a cercare di rendere il gioco più spettacolare. Nel frattempo è aumentata anche la parte fisica, che è molto più, basta guardare i fisici dei giocatori di 20 anni fa, non dico di 30, e quelli di oggi, e questo è un aspetto molto più preponderante. LeBron James è sicuramente il miglior giocatore in attività, ma anche perché è quello che ha il fisico che gli consente di fare delle cose che ad altri non riescono. Michael Jordan, che probabilmente è il miglior giocatore di sempre, ha fatto le cose migliori della sua carriera invece negli anni in cui fisicamente era un po' meno esplosivo, un po' meno brillante,
più agile,
perché
forse
aveva avuto anche una crescita tecnica e mentale che lo aveva fatto diventare probabilmente non solo il più grande giocatore di basket di sempre, ma il singolo più dominante negli sport di squadra, diciamo, anche a livello tecnico e mentale. E il fatto che il basket cambi spesso alcune delle sue regole è una caratteristica che lo rende unico rispetto ad altri sport, che gli consente di essere sempre al passo con i tempi e che secondo me è uno dei motivi principali delle ragioni del suo successo nel mondo.
Bene, allora aspettiamo di vedere questa, speriamo sicuramente, spettacolare finale tra Virtus Roma e il Montepaschi Siena. Grazie Luca Pelosi per essere stato con noi a Non Solo Sport Anteprima. Ricordiamo il tuo libro Banco Roma all'urlo del Palaeuro. Luca Pelosi è esperto e appassionato di basket. Grazie.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Allora, insomma, il calcio invece è sempre un po' più refrattario a cambiare, ma avrete capito, abbiamo introdotto l'argomento calcistico perché dopo la fine del campionato questo è un po' il periodo dedicato alla nazionale, perché si comincia a sentire un po' di odore di mondiali, e niente paura, siamo ancora nel 2013, però si stanno facendo un po' le prove generali. Ieri l'Italia, insomma, con un deludente pareggio, comunque sta andando avanti per la qualificazione ai mondiali che ci saranno in Brasile il prossimo anno, però tra poco ci sarà la Federation Cup, che appunto è un po' la prova generale perché si giocherà sui campi del mondiale brasiliano. Ne parliamo insieme a padre Leonardo Biancalani, responsabile della nazionale di calcio sacerdoti. Buongiorno padre.
Buon pomeriggio a
te.
A tutti voi gli ascoltatori.
A te, grazie. Senti, l'Italia, abbiamo visto, è abituata sempre a combattere per i tre punti, per la vittoria. Quando insomma ci sono le amichevole si zoppica un po', anche se ieri poi non è stato così, insomma, perché pur essendo una partita importante per la qualificazione, insomma, in questo momento della stagione sembra che i giocatori siano un po' fuori forma. Qual è il tuo giudizio?
Ma è nelle nostre corde. Io non ho mai visto un girone di qualificazione dove noi lo abbiamo dominato. È nelle nostre corde di quello di farci soffrire come tifosi e purtroppo anche di far soffrire quelli che sono in panchina e predisposti a tenere i giocatori. Ieri sera di buono c'è soltanto il pareggio che ci permette di avvicinare appunto il pass per i mondiali, ma sicuramente era una squadra slegata, stanca, che è stata dominata in lungo e largo dalla Repubblica Ceca. Si salva solo Buffon.
Ecco, forse Buffon è l'unico leader di questa squadra, ma chiaramente stando in porta non può, non ha modo di impostare il gioco, di dare quell'abbrivio che per esempio uno come Pirlo, da uno come Pirlo ci si aspetta.
Ma sicuramente ieri sera il centrocampo è stato sottotono, non soltanto Pirlo ma anche Montolivo, e sicuramente anche Aquilani è entrato, ma ormai non c'era Balotelli. Purtroppo ora c'è questa polemica, ma a mio parere è piuttosto sterile, si è fatto espellere in modo ingenuo. Insomma, è una squadra che probabilmente arriverà ai mondiali, però sicuramente deve maturare in questo anno ancora il vero senso dell'essere un gruppo, che ancora non vedo.
Senti, intanto si va a giocare in terra brasiliana, lì dove insomma si va un po' a tastare il terreno, questi campi con l'erba alta, come si usa un po' negli stadi, nei campionati del Sud America. E guarda caso, poche settimane prima della giornata mondiale della gioventù di Rio, in cui ci saranno tantissimi giovani che insieme al Papa vivranno questo momento di fede importante. Una prova del genere, secondo te, ci darà modo, così distante in fondo, anche se vicina a quelle che saranno poi le gare ufficiali del Mondiale, di prendere un po' contatto con il clima, anche con tutto quello che rappresenterà questo Mondiale brasiliano?
Sicuramente sì, soprattutto l'impatto con gli impianti sarà fondamentale. Non aspettiamoci una grande Confederation Cup da parte dell'Italia, anche se come italiano mi aspetto una prova di orgoglio per il rispetto della maglia e dello Stato che rappresentiamo. Però non aspettiamoci cose stellari. Ci sono le 8 squadre più forti del mondo, di conseguenza che sono anche più avanti di noi con la preparazione, quindi non ci aspettiamo grandi cose.
Ecco, il campionato in cui ci sarà ancora la Spagna come squadra da battere, secondo te?
Sì, la Spagna, l'Uruguay, il Brasile, che sarà sicuramente volenteroso di fare questo, anche se poi per gli scaramantici chi vince la Confederation Cup poi non vince
il Mondiale.
Il Mondiale, però credo che i brasiliani faranno di tutto per far vedere la squadra e le potenzialità che hanno.
Io so
credo
che
anche il Messico in buone condizioni.
So che in Brasile c'è molto entusiasmo per l'avvicinarsi di questo appuntamento, ma anche molta paura, perché tutti ricordano quella finale Brasile-Uruguay, del 1950 al Maracanã di Rio de Janeiro, purtroppo finita con la vittoria dell'Uruguay, e fu veramente un dramma nazionale per tutto il paese.
Beh, sicuramente i brasiliani hanno due ricordi, quello e la febbre che denominarono Rossi ai mondiali dell'82.
Sì.
Sicuramente hanno questi brutti ricordi, però credo che il Brasile abbia una squadra di grande potenzialità. L'Uruguay non lo so, prevedo il Brasile, la Spagna, e ho visto in grande forma il Messico, che ha sicuramente un organico di primo ordine.
E poi tutti hanno come al solito paura dell'Italia, perché l'Italia quando arriva come squadra battuta spesso poi dà il meglio di sé, lo abbiamo visto in tante edizioni. Senti, un leader, un'ultima domanda, un leader da trovare in un anno, quindi in pochi mesi, per questa nazionale. Si parlava del rientro clamoroso di Francesco Totti in nazionale, invece i tempi sembrano un po' troppo lunghi, anche per l'età che insomma Francesco Totti ha.
Ma sicuramente sì, Totti lo vedo un po' fuori dai giochi. Io credo che l'unico leader, ammesso che oltre a Buffon, leader della difesa, possa essere Pirlo, che è sicuramente un grande giocatore da grandi potenzialità tecniche, è soltanto un po' scarico delle numerose partite che ha giocato, ma credo che sicuramente il prossimo anno sarà in grande spolvero.
Beh, intanto allora vediamoci la Confederation Cup, vediamoci poi anche la GMG con Papa Francesco, che è un appassionato di calcio, lo ricordiamo, non l'abbiamo già detto.
Ah, sicuramente, poi volevo ricordare che il Brasile sono 3 anni di festa, perché ci saranno anche le Olimpiadi nel 2016.
Giusto.
Quindi è veramente un paese in festa.
E ti ringraziamo, padre Leonardo.
Grazie a voi.
Grazie, padre Leonardo Biancalani, responsabile della Nazionale di Calcio Sacerdoti. Insomma, c'è nonostante d'estate così gli avvenimenti importanti dello sport così ce ne siano un po' pochi, però invece ecco in questa fase c'è da vedere ancora tanto e da appassionarsi, insomma staremo a vedere. A voi tutti un saluto, termina qui Non Solo Sport anteprima del sabato, vi do appuntamento chiaramente a lunedì alle 12.35 per commentare quanto sarà successo in questo fine settimana. Una buona domenica da Giancarlo Lavella, grazie per l'attenzione.